Passiamo all'ordine del giorno numero 9, approvazione della nota di aggiornamento al DUP 2016-2018 e del bilancio di previsione finanziario 2016-2018. Assessore Pacileo.
Sindaco, volevo chiedere un chiarimento prima di iniziare la trattazione dell'ordine del giorno. Io lunedì ero passata dalla dottoressa Vecchio e avevo fatto una domanda dicendo: il vecchio patto non c'è più, però io non evinco un prospetto, diciamo, di verifica della finanza pubblica, insomma, dei vincoli della finanza pubblica. La dottoressa Vecchio mi dice: lei guardi nella relazione del revisore dei conti, se va a vedere l'allegato 9, equilibri di bilancio. Io ho guardato questa roba, avevo detto alla dottoressa, ma ero rimasta perplessa. Per cui, prima di iniziare la trattazione, volevo chiedere alla dottoressa Vecchio, all'assessore, al dottor Brera: noi abbiamo visto che la circolare numero 5 del Ministero dell'Economia e della Finanza del 10-2-2016 prevede un allegato obbligatorio che è il famoso modello 3, e che so che si stanno predisponendo e lo fanno anche i nostri comuni limitrofi. Io questo allegato 3 previsto dalla circolare appunto numero 5 non l'ho trovato, ed è una cosa diversa dagli equilibri di bilancio che mi ha indicato la dottoressa Vecchio, che è un prospetto di verifica rispetto dei vincoli di finanza pubblica, dove abbiamo l'equilibrio delle entrate finali, spese finali, le entrate finali valide ai fini dei saldi di finanza pubblica, e alla fine si arriva a capire l'equilibrio finale, che è un discorso di vecchio patto. Ora, la mia domanda è una domanda lecita. Io nella circolare numero 5 mi dice che è un allegato obbligatorio. Allora, non trovandolo, chiedo come mai non c'è, se è obbligatorio? Grazie.
Dunque, non c'è perché non è ancora uscito il decreto che lo approva. E di questo motivo per cui in chi ha approvato i bilanci presto, come nel nostro caso, nel senso che tra l'altro dobbiamo pensare che il bilancio è andato in giunta ovviamente prima di, e quindi è prima di questa cosa, però il decreto che approva il modello circola, ma il modello non è stato approvato per decreto. Nel momento in cui verrà approvato per decreto, quindi lo si potrà inserire, tant'è che la circolare a un certo punto prevede proprio che per coloro che hanno già approvato il bilancio vada inserito con una variazione di bilancio da passare in consiglio, perché è allegato obbligatorio, è vero, e quindi in quanto tale va integrato, ma con un'approvazione del consiglio. Quindi questo è il motivo per cui non c'è. Se qualche ente lo sta predisponendo, perché almeno fino a ieri non era stato approvato, sarà ovviamente in via di approvazione, anche perché ieri ho guardato sul sito del MEF, sarà un modello che funziona online esattamente come il patto, e sul sito del MEF bisogna, come dire, una cosa molto tecnica, ma bisogna fare due o tre step per arrivare a che il modello si estragga, e arriva fino a quello primo, ma il modello non si estrae. Quindi il MEF sta predisponendo il sito sicuramente, ma ovviamente il modello non è approvato e quindi non c'è. Quindi questo è il motivo per cui, ma è proprio previsto che è obbligatorio, e quindi nel momento in cui esce ci sarà una variazione di bilancio. Io penso che a questo punto potrà tranquillamente essere per il 30 di aprile l'aggiunta di questo modello, sì. Quindi probabilmente altri enti lo predispongono, nel senso che hanno altri enti probabilmente lo stanno predisponendo per prepararlo, ma
sì,
di fatto non è
la data ultima, è il 30 di aprile, se dovesse,
quindi è chiaro che se uno, ecco, non l'ha ancora approvato
riesce a farlo, quindi noi avremo poi una variazione, e questo discorso che lei mi diceva,
sì è proprio previsto nella circolare che avete citato,
sì,
se
che
guardate,
ce l'ho qua.
È proprio previsto a un certo punto che per coloro che hanno già approvato il bilancio di previsione si faccia una variazione approvata in consiglio che alleghi...
è quello che dico,
sì,
ripasserà in consiglio.
Sì, perché
quel modello 3 lì per noi era molto più chiaro, no? Per capire, no? Gli ha capito? Per cui quando abbiamo visto lo stampato mi ha detto: ma perché noi non ce l'abbiamo? Infatti ero venuta a chiederglielo. Lei mi ha detto: veda gli equilibri di bilancio. Però io poi ho fatto un confronto e ho detto: non è la stessa cosa.
Non cambia moltissimo però in ogni caso.
Cambia qualche cosa però.
Allora, la parte finale del modello, che è quella che si chiama parte O, per noi è a zero comunque, perché non abbiamo il patto
capisco.
Regionale orizzontale, no, abbiamo zero, quindi in quel caso non cambierebbe nulla. Cambierebbe sulle parti
discorso,
da escludere, che sono le parti che ci
anche sul fondo vincolato pluriennale, da introdurre solo per il 2016, non per il 2017, cioè, e quindi lì potrebbero esserci delle modifiche.
Ma questa è l'operazione che abbiamo fatto a fine anno e che
comunque
è già
faremo un altro consiglio comunale.
Per forza, perché è un allegato obbligatorio.
Ma infatti io chiedevo, perché ho detto, voglio capire, perché in quella sede poi non ho avuto più opportunità di venire a trovare, compatibilmente con i miei impegni di lavoro, ho detto faccio una richiesta, perché se era obbligatorio ci potevamo fare una riflessione. Prego, grazie.
La sostanza è stata detta, perché effettivamente sia il consigliere Bonfrinoli che il responsabile hanno citato una circolare a dimostrazione che le leggi sono l'ultima cosa che conta, perché son cose già dette dalla legge, e la legge di stabilità appunto dice che nel momento in cui va a indicare questi nuovi criteri per i saldi contabili, saldo non negativo dei bilanci, dice molto espressamente che con un apposito decreto sarà approvato il modello con cui viene appunto evidenziato appunto questo equilibrio. E a questo punto i consigli comunali dovranno, entro 60 giorni dall'uscita di questo decreto, approvare questo nuovo modello, che sarà inteso come variazione di bilancio. Quindi quando uscirà il decreto si farà il consiglio, e spero che in quell'occasione ci siano anche argomenti magari un po' più sostanziosi che non quello di convocare un consiglio per approvare un modello che aggiungerà veramente poco rispetto a quello che è al momento sono i dati di bilancio. Prego.
Assessore Pacileo,
sì, assessore Pacileo, grazie sindaco. Siamo arrivati al punto 9 all'ordine del giorno, che appunto, come è stato anticipato precedentemente, è il punto che vede la proposta di delibera del DUP, che è il documento unico di programmazione per il periodo 2016-2018, e il bilancio di previsione 2016-2018 con tutti gli allegati del bilancio di previsione, nonché le delibere che abbiamo approvato precedentemente, che sono proprio dedicate appunto al bilancio stesso. DUP e bilancio all'interno dello stesso punto dell'ordine del giorno, perché il DUP è un documento appunto collegato al bilancio di previsione, e quindi ci sembrava appunto corretto inserire questi due elementi importanti che vanno diciamo insieme, e quindi devono essere valutati in modo unitario. Parto facendo una premessa su quello che è il DUP e su quello che è il bilancio di previsioni con le novità appunto della legge di stabilità 2016, per poi andare nello specifico a analizzare le principali voci di entrata e di spesa del nostro bilancio di previsione 2016-2018. Ricordiamo che dal 1 gennaio 2014, ai sensi del disegno di legge numero 102 del 31 agosto 2013, il Comune di Chiamari è entrato a far parte degli enti sperimentatori della nuova disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi, introdotta appunto dall'articolo 36 del decreto legislativo del 23 giugno numero 118, vale a dire le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi. Nello specifico, per quanto riguarda le entrate, il decreto legislativo 118 del 2011 ha sostituito la tradizionale classificazione per titoli, categorie e risorse con l'elencazione per titoli e tipologie. In merito alla spesa si prevede invece che il bilancio è articolato in missioni, programmi e titoli, sostituendo rispetto al passato la precedente struttura per titoli, funzioni, servizi e interventi. Ricordo appunto, come ho detto precedentemente, che il Comunicam era entrato in sperimentazione con l'armonizzazione contabile appunto del decreto legislativo 118 nel 2014, nel 2015 vi è stata l'applicazione per arrivare al 2016 con in pieno regime. Per quanto riguarda appunto la parte delle spese, l'elencazione delle missioni e dei programmi è definito dalla norma in funzione delle proprietà delineate nelle linee programmatiche di mandato. Il DUP, appunto il documento unico di programmazione collegato al bilancio di previsione 2016-2018, è redatto secondo questo principio. Il nuovo principio contabile concernente appunto la programmazione di bilancio elenca gli strumenti di programmazione degli enti locali e prevede la redazione anche di un rendiconto finanziario in termini di cassa a differenza dello schema previgente in cui i dati di cassa erano riportati solo a consuntivo e non anche a preventivo. Le principali novità per quanto riguarda il principio del bilancio armonizzato sono la creazione di due nuove voci che abbiamo già visto comunque già nel 2015 e nel 2014 quando abbiamo adottato il sistema contabile di armonizzazione, e queste due nuove voci sono il fondo pluriennale vincolato e il fondo crediti di dubbia esibilità, che ricordo perché con la legge di stabilità 2016 vi sono delle novità. Per quanto riguarda il fondo pluriennale vincolato, presente appunto nelle entrate relativamente alla quota di parte corrente e a quella di capitale, rappresenta le quote di somme provenienti dal bilancio dell'esercizio precedente 2015 con esigibilità nel 2016, a cui corrispondono gli importi nella parte di spesa rilevati alla voce di cui già impegno. Il fondo pluriennale vincolato per gli anni successivi verrà definito nel corso dell'anno 2016 per le somme che avranno esigibilità negli anni successivi. Per quanto riguarda il fondo crediti di dubbia esigibilità, altro elemento appunto caratteristico dell'armonizzazione contabile, ricordo che è un capitolo di spesa che va a coprire prudenzialmente la potenziale non esigibilità degli stanziamenti di entrata del titolo primo e terzo, calcolata sulla media degli ultimi 5 anni del rapporto incassi accertamenti di ciascuna risorsa in entrata. Per il 2016 è stato calcolato escludendo i capitoli di entrata per i quali vi è il vincolo della registrazione per cassa delle riversali. Ricordo che il fondo di crediti di dubbia esigibilità per il 2016 viene accantonato per un importo del 55%, per il 2017 del 75%, mentre per il 2018 per l'85%, fino ad arrivare al 2019 con l'accantonamento del 100%. Premesso appunto che il decreto legislativo del 18 agosto del 2000, il numero 267, articolo 151,1, prevede che gli enti locali deliberino il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre. Bilancio che è stato prorogato nelle ultime settimane da parte del Ministero al 30 di aprile ed è riferito a un orizzonte temporale almeno triennale, appunto 2016-2018. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel DUP, osservando i principi contabili generali e applicando gli allegati al decreto legislativo del numero 18 appunto del 23 giugno del 2011. Il DUP, nello specifico appunto il documento unico di programmazione, si compone di due sezioni, la sezione strategica e la sezione operativa. Cos'è la sezione strategica? La sezione strategica ha un orizzonte temporale di riferimento che coincide con quello del mandato amministrativo e sviluppa e concretizza linee programmatiche di mandato. Mentre la sezione operativa, che ha una durata pari a quella del bilancio di previsione, ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento di supporto al processo di previsione di indirizzi e obiettivi previsti nella sezione strategica. Sostanzialmente la parte diciamo più importante nel DUP è appunto la sezione strategica, mentre l'operativa è l'attività che viene messa in campo per ottenere i risultati degli interventi in ambito di sezione strategica, che sono legati appunto alla durata del mandato amministrativo. all'interno del nostro DUP gli interventi che riguardano la sezione strategica li abbiamo definiti in politiche generali per il funzionamento dell'ente, dove comunque l'amministrazione punta sempre a favorire e perseguire la qualità dei servizi nei confronti dei cittadini, cercando di far sì che ci sia sempre un maggior confronto tra il cittadino e gli uffici. Questo servizio viene sempre di più supportato da tutti gli uffici, ma nello specifico il primo ufficio su cui l'amministrazione punta per avere il rapporto diretto di prima battuta con appunto il cittadino è con l'URP. L'URP è appunto l'ufficio relazione col pubblico, che serve per accrescere le attività a supporto ai cittadini, e URP che ha anche il compito di collaborare con i restanti uffici, questo per far sì che si venga a raggiungere i migliori servizi per i cittadini stessi. Sempre nell'ambito della sezione strategica sono state inserite le politiche per il servizio di vigilanza, di controllo del territorio e di sicurezza, interventi molto importanti che vanno dal controllo appunto nell'ambito controlli nell'ambito di codice della strada, ma soprattutto anche interventi di controllo a tutela del decoro urbano. Un'altra parte importante della sezione strategica indicata appunto nel nostro DUP sono quelle che riguardano le politiche economiche e finanziarie, dove appunto l'amministrazione all'interno di questo comparto qua punta a mantenere sempre degli standard alti, in modo che questo possa garantire ai cittadini migliori servizi. Nonostante ci siano delle difficoltà a livello di personale, perché come tutti voi sapete all'interno di alcuni uffici c'è carenza di organico, difficoltà che non può essere sopperita a seguito appunto dei vincoli presenti appunto nella normativa, che non consentono al momento di assumere e danno anche delle limitazioni in ambito di mobilità. Poi un altro aspetto molto importante di cui abbiamo parlato precedentemente all'interno delle politiche economiche e finanziarie del nostro DUP è quello di mantenere appunto la pressione fiscale, una bassa pressione fiscale, che abbiamo appurato con il punto precedente all'ordine del giorno del Consiglio Comunale. Vi è in questo 2016 con un IMU che non ha aumenti come la TASI, che porta comunque una diminuzione a seguito del non pagamento sull'abitazione principale. Altro elemento molto importante in ambito di politiche economiche e finanziarie che gli uffici, in uno specifico l'ufficio finanziario e tributi, devono compiere è quello di monitorare quotidianamente le entrate, perché come tutti noi sappiamo con il decreto legislativo 118 l'accertamento delle entrate è molto importante, perché queste permettono l'impegno di spesa. Altro elemento importante sempre nell'ambito delle politiche finanziarie sul mandato dell'amministrazione è quello di fare sempre maggior luce sui residui attivi presenti attraverso questo i solleciti sui tributi non ancora percepiti. Questa è un'azione molto importante, perché porterebbero entrate importanti nel bilancio comunale a fronte di spese che comunque sono sempre in crescita nel corso degli anni. Altro elemento presente nel nostro DUP, nella sezione strategica, è un'attenta politica di gestione del territorio, appunto attraverso una gestione del territorio che porta a una sempre più accurata manutenzione del patrimonio comunale. E per quanto riguarda le politiche di edilizia, per esempio, un esempio molto importante è che per esempio attraverso i permessi di costruire come DIA o SCIA c'è da parte del si arriva a avere un contenimento dei tempi di rilascio e un maggiore controllo appunto da parte degli uffici. Politiche istituzionali, compito dell'amministrazione confrontarsi anche con enti superiori, regione, governo, per cercare di avere sempre una prospettiva lungimirante su quella che deve essere l'azione del governo. Per concludere su interventi come quelli dell'istruzione, della cultura, dello sport, presenti appunto nell'azione strategica del nostro DUP, azioni molto importanti, l'istruzione e la cultura hanno visto e continuano a vedere la presenza appunto dell'amministrazione con gli associati di riferimento in avere rapporti molto importanti con la scuola e con la biblioteca per progetti culturali di ampio respiro, così come nell'ambito dello sport viene data molto spazio alle attività sul territorio con le associazioni sportive e nello specifico con tutti coloro che diciamo ne fanno richiesta. Oltre a questi tre elementi, come l'istruzione, la cultura e lo sport, abbiamo anche nell'azione appunto della sezione strategica Sì? No. Prova a abbassare le frequenze. Mi senti? Sì, ok. E, sì. Per concludere, appunto, nell'ambito della sezione strategica del DUP, oltre l'istruzione, la cultura e lo sport, vi sono anche interventi in ambito sociale, ambientale, che sono molto importanti nell'ambito del mandato appunto amministrativo. Poi su questi punti se gli assessori, i consiglieri di riferimento vogliono fare degli approfondimenti, ben venga. Adesso ho cercato diciamo di sintetizzare i punti principali della sezione strategica. Tornando sempre al DUP, ricordo che per fare un po' di cronostoria che la Giunta Comunale il 17 dicembre 2015 con deliberazione numero 202 ha disposto appunto la presentazione del DUP 2016-2018 al Consiglio Comunale e successivamente nel Consiglio Comunale del 21 dicembre 2015 con deliberazione numero 35 è stato approvato. Questo è importante da sottolineare perché con la seduta di oggi viene aggiornato il DUP che era già stato approvato al 21 dicembre 2015. Infatti il 25 di febbraio 2016 con deliberazione numero 28 in giunta è stato approvato, è stato presentato e disposto appunto il DUP per quanto riguarda la nota di aggiornamento 2016-2018. E nella seduta di oggi vi è appunto la proposta di delibera su queste note di aggiornamento. Ricordo che il DUP, come ho detto precedentemente, è molto importante perché costituisce presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione. Per quanto riguarda il bilancio di previsione, ricordo che la Giunta Comunale, sulla base appunto degli indirizzi di programmazione contenute nel DUP, ha approvato gli schemi di bilancio il 25 di febbraio 2016 con deliberazione numero 29. Qui mi riallaccio a quello che ha già detto la dottoressa Vecchio, ecco perché al momento l'allegato 3 non è presente, non lo era presente già nell'approvazione di febbraio degli schemi di bilancio, ma non lo è presente tutt'oggi in quanto siamo in attesa del decreto che nel momento in cui verrà approvato ci porterà in Consiglio Comunale a variare il bilancio con l'inserimento appunto dell'allegato 3 che chiarisce ancora meglio appunto gli equilibri di bilancio sia di parte corrente che di parte capitale. Nello specifico ricordo che al bilancio appunto devono essere collegati una serie di allegati come il prospetto esplicativo del presunto risultato di avanzo di amministrazione, il prospetto concernente la composizione per missioni e programmi e anche del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati, quindi 2016-2018, il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascun anno, il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali per ciascuno degli anni considerati, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati, la nota integrativa al bilancio, che è una novità del bilancio 2016, e la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti. Nello specifico, la legge di stabilità 2016 sostanzialmente ci porta a disapplicare il meccanismo di calcolo del patto di stabilità interno, che tutti noi ricordiamo prevedeva l'obiettivo e il saldo. Questa disapplicazione, questo superamento del patto di stabilità interno fa sì che viene introdotto il pareggio di bilancio. Sostanzialmente i comuni devono garantire l'equivalenza tra le entrate finali e le spese finali in termini di competenza pura, senza riguardo per la gestione dei pagamenti e degli incassi, dove per entrate finali si intendono i primi 5 titoli dell'entrata, con esclusione dei mutui e dell'avanzo di amministrazione, e per spese finali si intendono i primi 3 titoli della spesa, con esclusione della spesa per rimborso quota capitale mutui e il disavanzo di amministrazione, eventuale disavanzo di amministrazione. Il comune quindi deve sempre garantire nel corso dell'anno questo equilibrio di bilancio sia di parte corrente che di parte capitale. Nello specifico l'equilibrio deve avere un saldo non negativo, quindi può essere da zero in su. In sostanza, con appunto il decreto legislativo del 18 agosto del 2000, il numero 267, all'articolo 162,1, che prevede che gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziaria riferito ad almeno un triennio, ed è il caso nostro 2016-2018, comprendendo le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio, perché appunto nel bilancio di previsione 2016-2018 la prima annualità 2016 deve prevedere, oltre alla competenza con equilibrio puro di parte corrente e capitale, anche, deve prevedere anche la cassa, mentre negli esercizi successivi, quindi 2017-2018, è sufficiente l'indicazione della competenza, sempre mantenendo l'equilibrio, però c'è questa differenza tra queste annualità. Come ho detto già precedentemente, il Comune di Cameri ha sperimentato l'armonizzazione nel 2014, l'ha proseguita nel 2015 e sperimentazione che va a regime per tutti i comuni, le regioni e gli organismi collegati all'ente nel 2016. Chiaramente la presentazione del bilancio di proposta deve passare al vaglio del revisore dei conti e della responsabile dell'ufficio finanziario, operazione che è stata fatta e che ha visto, come si evince dalla documentazione del bilancio e del DUP, un parere favorevole. Quindi sia il revisore che la responsabile dell'ufficio finanziario hanno espresso un parere favorevole di attendibilità e congruità sul DUP 2016-2018 e sul bilancio di previsione 2016-2018. Cosa dice in numeri il nostro bilancio? Allora, partiamo dicendo che nel 2016 il pareggio di bilancio tra entrate e spese è di 9.469.851,19. Come ho detto prima, questo è un pareggio di competenza che prevede anche la cassa appunto per il 2016. Nel 2016 abbiamo un fondo di cassa finale presunto pari a 3.472.129,22. Il bilancio invece 2017, che va solo per competenza, prevede un pareggio pari a 8.279.650, mentre per il 2018 il bilancio pareggia per un importo pari a 8.108.250. Quali sono le macro voci di entrate e di spesa che formano il nostro bilancio? Allora, nella parte delle entrate in ambito di competenza abbiamo innanzitutto il fondo pluriennale vincolato per un importo di 1.004.262,19, di cui 130.070,94 relativi come fondo pluriennale vincolato alle spese correnti, mentre 874.191,25 riguardano appunto le spese in conto capitale. All'interno di questi 874.191 vi sono, come ho già anticipato a un precedente punto, gli interventi legati alla scuola dell'infanzia per 290.000 euro e l'intervento di acquisizione dei punti luce LED con Enel Sole per 504.000 euro, che troviamo appunto in entrata nel fondo pluriennale vincolato e in spesa legati appunto all'avanzo di amministrazione che era stato applicato al 30 novembre 2015. Quali sono le principali voci di entrata del nostro bilancio? Allora, per quanto riguarda il titolo primo, che sono le entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa, prevediamo nel 2016 un'entrata IMU di 1.150.000 euro. Come ho letto già precedentemente, l'IMU non ha avuto variazioni di aliquota e la previsione 2016 è di 1.150.000. Altra voce nel titolo primo importante è quella del recupero evasione ex ICI per 180.000 euro. Sostanzialmente continuiamo l'operazione che avevamo già avviato nel 2015 nel cercare appunto di andare a recuperare in questo caso la vecchia ICI non entrata negli anni precedenti nelle casse comunali, ma attraverso questo intervento si cercherà appunto, come si è già verificato nel 2015, di arrivare all'obiettivo. Prevediamo un recupero evasione della vecchia ICI di 180.000 euro. La TASI è prevista in bilancio per un importo di 640.000 euro, è molto inferiore rispetto al 2015 perché, come si è detto precedentemente, nel 2016 non verrà pagata la TASI sull'abitazione principale e questa mancata entrata è quantificata in circa 450.000 euro, che non sono entrate che verranno meno, ma dalla lettura, dalla stesura appunto della legge di stabilità 2016, questa minore entrata di 450.000 euro verrà riconosciuta al comune all'interno del fondo di solidarietà comunale, così come la minore entrata di 30.000 euro dei terreni agricoli coltivati direttamente legati appunto all'IMU, che non entreranno, ma anche questi, secondo la legge di stabilità 2016, dovranno rientrare all'interno del fondo di solidarietà comunale. Fondo di solidarietà comunale, visto che l'ho già tirato in ballo, prevediamo che sarà di 690.000 euro, formato da 210.000 euro dal fondo di solidarietà comunale, 450 della mancata TASI di entrata nel titolo primo e i 30.000 euro della mancata entrata appunto dell'IMU sui terreni agricoli. Questo importo adesso previsto di fondo di società comunale di 690.000 euro verrà verificato prossimamente, nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, quando il MEF appunto comunicherà qual è il reale importo che trasferirà in ambito di fondo di società comunale al comune di Cameri. Altra entrata importante del nostro bilancio, sempre nel titolo primo, è l'addizionale comunale IRPEF pari a 830.000 euro come l'anno scorso, la TARI appunto di 1.500.000 che appunto viene poi copre appunto i costi dello smaltimento dei rifiuti da parte del consorzio. e come ho detto prima del fondo di solidarietà comunale di 690.000 euro. Nel titolo 2, tra le entrate, evidenzio trasferimenti statali per 50.000 euro, che sono rispetto all'anno scorso in diminuzione. L'anno scorso avevamo previsto un 100.000 euro, quest'anno vengono previsti un 50.000 euro, perché appunto le indicazioni che arrivano sono di trasferimenti inferiori rispetto al 2015. È confermata la previsione di entrata di 41.700 euro contributo regionale per il funzionamento della scuola materna privata, la Don Cleto Valli, un contributo molto importante che permette alla scuola appunto privata Don Cleto Valli di continuare la sua attività. Sappiamo tutti che è un contributo essenziale, perché senza questo contributo regionale la scuola avrebbe delle grosse difficoltà nel garantire il servizio. Per quanto riguarda il titolo terzo delle entrate, le entrate extra tributarie, abbiamo proventi per servizi resi a favore del CISA per 31.500. Questa è un'entrata molto importante, una novità per il nostro bilancio, perché sono soldi che entreranno attraverso una convenzione triennale con il CISA. Per il 2016 in bilancio abbiamo messo 31.500, perché appunto questa convenzione è entrata in vigore dal 1° di marzo, mentre per il 2017-2018 le entrate che arriveranno dal CISA monteranno a 38.000 euro. Dico molto importante questa operazione, perché grazie al lavoro svolto da parte del Comune, nello specifico dal sindaco che rappresenta appunto l'amministrazione nel tavolo del CDA del consorzio, è stato fatto presente che in tutti questi anni, e parlavamo prima appunto che il Comune fa parte del CISA, non abbiamo mai avuto nessun riconoscimento importante a livello economico. A fronte di noi, ricordiamo che al CISA contribuiamo a livello di spesa, diamo un contributo, partecipiamo alle spese del CISA per un importo di 272.500 euro all'anno, e nello specifico un intervento molto importante che viene svolto annualmente da parte dell'amministrazione per un importo previsto quest'anno a bilancio di 140.000 euro è quello del SET, il servizio appunto territoriale per sostegno appunto delle persone disagiate, a fronte appunto dei ragazzi nello specifico che hanno delle disabilità, hanno degli handicap. Questo, diciamo, è molto importante a fronte appunto della richiesta che abbiamo portato avanti, che siamo riusciti a portare appunto a casa, quindi nel bilancio del Comune, perché i riconoscimenti in ambito sociale che il Comune svolge nel corso dell'anno sono molto importanti, e quindi questi 31.500 nel 2016 e 38.000 euro negli anni successivi aiutano comunque a portare avanti questi interventi così importanti da un punto di vista sociale. Sempre nel terzo titolo delle entrate tributarie abbiamo entrate da concessioni cimiteriali previste per 60.000 euro, le contravvenzioni al codice della strada sulle strade urbane per un'entrata prevista di 90.000 euro, mentre per le strade extraurbane 50.000 euro. Queste contravvenzioni appunto su strade urbane e extraurbane previste per l'ammontare di 140.000 euro devono tenere in considerazione che almeno il 50% appunto delle entrate, quindi 70.000 euro, devono essere utilizzate e indirizzate all'articolo 208. Cos'è l'articolo 208? È quell'articolo che disciplina appunto l'utilizzo di una parte di queste entrate attraverso azioni di miglioramento della sicurezza stradale, interventi di segnaletica e viabilità, per interventi di formazione del personale, per interventi attraverso corsi che la Polizia Municipale può fare all'interno delle scuole. Queste risorse possono essere utilizzate sempre attraverso l'articolo 208 per eventuali acquisti di mezzi, attrezzature, vestiario. Quindi fatti 140.000 di entrata di contravvenzioni, almeno il 50%, quindi 70.000 devono essere utilizzati nel comparto sicurezza, viabilità. Sempre nell'ambito delle contravvenzioni, in bilancio abbiamo inserito anche ruoli esattoriali su contravvenzioni al codice della strada per una previsione di entrata di 50.000 euro. Questa entrata segue un po' il recupero e evasione ex ICI, come ho anticipato precedentemente e come abbiamo già svolto nel corso del 2015. Abbiamo poi sempre in entrata una previsione di utile derivante dalla farmacia per un importo di 120.000 euro. Abbiamo entrate in ambito di cultura, un contributo da parte della San Paolo, contributo San Paolo per la biblioteca di 28.000 euro e il contributo CRT per 10.000 euro. Questi sono due contributi molto importanti, nello specifico il contributo di 28.000 euro della Compagnia di San Paolo è un contributo che riguarda, diciamo, il sistema bibliotecario del Comune di Cameri, che fa parte appunto del sistema delle biblioteche dell'Ovest Ticino, sostanzialmente, anche in su anche col comune anche di Castelletto. E quindi sono risorse importanti che verranno utilizzate per migliorare, diciamo, i nostri servizi. Altro contributo importante che ho già anticipato, il contributo CRT, questo è un contributo di 10.000 euro che l'amministrazione è riuscita a portare a casa presentando un importante progetto denominato Giù dal Palco, che prevede interventi sul territorio in ambito di diversi assessorati. Sono stati coinvolti l'assessorato alla cultura, l'assessorato all'istruzione, al sociale e allo sport. Su queste due entrate, se poi consiglieri e assessori che hanno seguito vogliono comunque intervenire, ben venga, perché sono due interventi molto importanti, strutturati, che non vanno a incidere comunque nei costi diretti dell'amministrazione, ma sono entrate che ci permettono di garantire nuovi e più servizi in ambiti importanti come quello della cultura, del sociale e dello sport. Un altro contributo importante di una cifra non elevatissima però significativa è quello che deriva dalla fondazione della comunità novarese per 7.000 euro. Ricordo che anni fa il comune di Cameri aveva contratto un fondo appunto con la fondazione, e nel corso di tutti di questi anni questo fondo ha generato degli interessi che sono montati a 7.000 euro. A fronte di questo abbiamo appunto chiesto appunto di che vengano riconosciuti appunto al comune di Cameri questi interessi. La comunità della fondazione Novarese ci ha dato appunto risposta positiva, come era legittimo che dovesse fare, e quindi questi 7.000 euro verranno utilizzati per dei progetti in ambito sociale. Quindi anche queste sono entrate che vengono prese, diciamo, extra il nostro bilancio, quindi importanti, perché comunque erano lì 7.000 euro giacenti da diversi anni e finalmente potranno essere utilizzati e valorizzati al meglio. Un'altra entrata importante sempre nell'ambito della cultura sono le quote di adesione al BANT 2012 per 10.089. Il BANT, ricordo che è il progetto di collaborazione tra le biblioteche, che si possono scambiare libri, le varie biblioteche si possono scambiare libri in modo che un cittadino, ad esempio di Gagliate, può prendere un libro presente nella biblioteca di Cameri. Questo è un progetto molto importante che è stato avviato negli anni precedenti, che sta ottenendo importanti risultati, riscontri e integrazione soprattutto ancora di più tra le biblioteche del nostro territorio. Nel titolo quarto delle entrate in conto capitale fino adesso abbiamo parlato appunto delle entrate in parte corrente, mentre in conto capitale una delle cifre più importanti che vediamo in bilancio è quella legata ai contributi da imprese per interventi sul patrimonio comunale per 200.000 euro. Non è nient'altro che il contributo che Alegna ci riconoscerà, che poi lo vedremo come partita di giro nella spesa per 200.000 euro, a fronte dell'intervento viabilistico che è stato effettuato sulla via Ticino, che ha consentito allargare, ampliare la strada, metterla in sicurezza e creare un percorso ciclo pedonale. Questi soldi sono che ammontavano all'inizio a 300.000 euro, adesso sono 200.000, sono quelli legati agli espropri appunto dei cittadini che hanno appunto ceduto i terreni sulla via Ticino necessari per ampliare la strada che dà poi l'ingresso verso lo stabilimento Faco. Sempre al titolo quarto, importanti entrate in conto capitale sono quelle legate ai proventi da concessioni edilizie pari a 214.000 euro. Chiaramente queste sono entrate importanti perché ci permettono di finanziare il titolo secondo della spesa, quindi le spese in conto capitale, le spese degli investimenti. Nello specifico le spese invece che riguardano la parte corrente ammontano principalmente per le spese correnti a 6.657.559,94, mentre le spese in conto capitale a 1.325.791,25. Per le spese in conto capitale ho già anticipato precedentemente quali sono gli interventi principali, ricordo ancora la scuola dell'infanzia e l'acquisizione dei punti luce LED attraverso l'estensione del contratto con Enel Sole. Mentre per quanto riguarda la spesa corrente, come tutti noi sappiamo, è una spesa che deve essere continuamente monitorata e contenuta, così come la spesa in conto capitale deve essere quotidianamente accertata, perché la spesa appunto così come scusate le entrate devono essere quotidianamente accertate, perché come sappiamo nel 118 si spende ciò che realmente viene accertato. Nell'ambito della spesa corrente si è cercato e si è arrivati appunto a mantenere lo stesso standard di impegno di spesa dei vari assessorati, nello specifico gli importi che avevamo definito verso la fine dell'anno dopo le varie variazioni di bilancio che sono state effettuate, però sono impegni importanti che possono garantire ai diversi assessorati sport, cultura, istruzione, nello specifico il sociale, il commercio, azioni importanti anche per il 2016. Altro elemento significativo presente nella spesa, che tra l'altro avevo già anticipato nella conferenza dei capigruppo, è la presenza con più risorse dello sportello lavoro. In questo bilancio incrementiamo le risorse per lo sportello lavoro per un importo di 11.000 euro, perché è un elemento che riteniamo molto importante e molto significativo per far sì che i nostri cittadini possano avere una possibilità in più nella ricerca del lavoro, cosa che oggi comunque è molto difficile per qualsiasi cittadino che ne viene a mancare nel corso della propria vita. Altra caratteristica di spesa, in questo caso nuova, che abbiamo nel nostro bilancio è quella del baratto amministrativo. Nel nostro bilancio abbiamo inserito una spesa di 5.000 euro a fronte di una spesa di manutenzione ordinaria sul patrimonio comunale di 22.000 euro. Come ricorderete, l'anno scorso avevamo approvato un regolamento che dava la possibilità a quei cittadini che non pagavano delle tasse, nel momento in cui il pagamento era conclamato e nel momento in cui vi erano le condizioni legate anche alla una soglia ISE, vi era la possibilità di svolgere per conto dell'amministrazione degli interventi sul territorio attraverso dei progetti. A fronte di questo è stato stimato che a fronte di 22.000 euro di spesa per la manutenzione ordinaria del patrimonio comunale, 5.000 euro di questa spesa possono rientrare attraverso azioni di baratto amministrativo. Vengono inserite in bilancio importanti risorse anche per interventi di manutenzione straordinaria degli immobili comunali per 100.287, interventi per manutenzione di strade 38.000 euro, la cifra non è elevatissima, ma in questo frangente le risorse per la manutenzione delle strade non poteva avere una cifra maggiore. Vi sono risorse previste appunto per andare a effettuare interventi in messa in sicurezza degli immobili comunali, nello specifico il secondo lotto per 75.541. Confermiamo l'intervento sul il canile, appunto, per la quota di gestione del canile rifugio di Gagliate con una spesa di 15.000 euro, così come anche confermiamo in bilancio come l'anno scorso anche la quota di concorso per servizio di cattura e custodia nel canile sanitario per 9.000 euro. Sono inserite sempre nella spesa, come ha già anticipato l'assessore Messina, 100.000 euro per la manutenzione delle caditoie e tombini sul appunto territorio comunale. Questo è un intervento molto importante sul 2016 che sicuramente darà un importante aiuto per evitare eventuali allagamenti di alcune strade del nostro paese a fronte di importanti precipitazioni. È stata inserita in bilancio anche la spesa prevista per la manutenzione ordinaria di parchi e giardini per 80.000 euro, è in corso il bando, appunto, mi dice l'assessore Messina oggi, comunque sapevo che in questi giorni c'era l'espletamento appunto della gara. E, diciamo, questi sono gli interventi più importanti. Quello della casa di riposo, il contributo in spesa corrente di 30.000 l'abbiamo già evidenziato nel quarto punto dell'ordine del giorno del Consiglio Comunale, così come la scuola dell'infanzia e l'estinzione anticipata del contratto Enel. Sempre nella parte delle spese abbiamo anche il fondo crediti dubbi e esigibilità che viene inserito per un importo di 204.000 euro e viene accantonato appunto il 55% di 370.320, così come previsto dalla normativa. Negli anni successivi il fondo dovrà avere delle percentuali maggiori: nel 2017 il 70% dovrà essere accantonato, nel 2018 l'85% e nel 2019 il 100%. Entrate e spese che portano un pareggio, come già detto all'inizio, di 9.469.851,19. Non vengono contratti nel nostro bilancio mutui, nonostante l'ammontare disponibile per nuovi interessi sia di 509.756,66, mentre l'attuale debito, appunto, legato a mutui, rimborsi, prestiti è di 209.500. Ed infine anticipo che l'avanzo di amministrazione 2015 presunto, che però poi verrà definito nel prossimo consuntivo, l'avanzo di amministrazione presunto è di 3.871.138,59, che però, ribadisco, verrà poi definito nel prossimo consuntivo che verrà approvato appunto entro il 30 di aprile. Questi, diciamo, sono gli elementi principali del nostro bilancio in entrata e in spesa, con la novità importante che c'è il superamento del patto di stabilità interno, ma non è cosa da meno quella che vi è con la legge di stabilità 2016, che è il mantenimento di pareggio di bilancio in ambito di competenza. Questo fa sì che quotidianamente le entrate e le spese devono essere verificate, le spese che sono contenute e le entrate accertate, soprattutto le entrate accertate, soprattutto le entrate del titolo primo. Dico questo perché, visto che ci avviciniamo alle prossime scadenze come la Tari, l'Imu, la Tasi, sarà compito degli uffici monitorare giornalmente queste entrate, perché sono diciamo fondamentali per l'equilibrio del nostro bilancio, perché a fronte di entrate certe possiamo arrivare a effettuare spese certe, sia in ambito di spesa corrente che in ambito di spesa di investimenti. Poi nel corso dell'anno, se ci dovessero essere delle ulteriori variazioni, chiaramente si verrà in consiglio comunale per verificarle e per effettuare, perché, come anticipato precedentemente il sindaco, e come tutti noi sappiamo, la legge viene emanata e poi successivamente, una volta diciamo emanata, può subire delle variazioni. Questa è un po' la storia degli ultimi anni, quindi c'è da aspettarsi, ma questo siamo pronti, di eventuali interventi di variazioni nel caso in cui il Ministero dovesse apportarle appunto al nostro bilancio, ma non solo al nostro, perché poi chiaramente sono direttive che riguardano in questo caso tutti i comuni. Grazie, se avete domande.
Se poi volete io posso chiarire due cose.
Sì, eventualmente se siete d'accordo, così almeno poi facciamo la parte dell'opposizione, i colleghi di maggioranza se vogliono fare degli interventi su delle loro... Ok.
Favorevoli alla mozione Siano, grazie. Solo un paio di curiosità, poi lascio la parola al mio capogruppo che invece entrerà magari più nello specifico e nel tecnico. Durante l'esposizione, Giuliano, facevi riferimento ad un contributo che il CISA ci darà quest'anno, giusto? Volevo capire, è un contributo economico che il CISA ci verserà, quindi?
Sì, è un contributo chiaramente corrente che il CISA ci verserà attraverso una convenzione triennale per il 2016, è di 31.500 euro perché appunto parte dal 1 di marzo, mentre per gli anni successivi 2017 e 2018 per 38.000. Eventualmente appunto, visto che c'è in platea anche la dottoressa Rondini, che è responsabile della segreteria e anche dei servizi sociali, sì, vuole anche intervenire per andare più nel dettaglio di questa novità, perché effettivamente storicamente il CISA non ci aveva mai riconosciuto nessun tipo di contributo, mentre quest'anno, diciamo, battendo i pugni, visto gli interventi importanti che vengono fatti sul nostro territorio in ambito sociale, siamo riusciti a portare a casa un contributo.
Non coinvolgiamo sempre la Chiara. Di fatto negli incontri che dell'Assemblea dei Sindaci, dove ci sono stati riportati i bilanci, quindi le cifre che il Consorzio eroga, soprattutto per quanto riguarda i minori, abbiamo rivendicato il fatto che siamo l'unico comune del CISA che ha un servizio di educativa territoriale, che sta seguendo una sessantina di minori e che in qualche maniera contribuiamo affinché non vi siano procedure di collettività o comunque di allontanamento di minori da un disagio familiare o meno. E siccome anni fa il consorzio riconosceva quando il servizio era fatto attraverso la farmacia comunale. Non so come mai non sono entrata, anche perché non ho chiesto ai miei colleghi che cosa, ma poi avendo lì anche la presenza della Luciano Capetta, che fa parte del CDA e che ha perorato la causa dicendo: ma prima veniva riconosciuto al comune di Cameri di adempiere a qualcosa che veniva incontro all'attività invece che è del CISA, che è quella di seguire i minori con disagio. Allora ci siamo messi intorno a un tavolo, abbiamo quantificato quante sono le attività che le educatrici del SET del comune danno per supporto agli assistenti sociali, per accompagnamento presso gli affidi, e abbiamo quindi dato un valore economico a quello che è la parte in cui il SET del comune è in appoggio o è utile all'operatività dei servizi del CISA. C'è stato riconosciuto questa cosa e c'è stata una quantificazione. Tutto qua.
Sostanzialmente risparmio per il comune, nel senso che questa cifra va di fatto a scomputo di quello che è il nostro.
Allora, noi abbiamo 126 mila euro all'anno per quanto riguarda le attività rivolte ai minori del SET. Logicamente va a coprire una quota che ci viene girata. Sono in pratica le entrate della farmacia, no? Storicamente quello che è l'apporto della farmacia viene. Quindi noi contiamo sul fatto che a questo punto avremo più risorse.
Anche perché quest'anno scade il bando, mi sembra, giusto?
Il bando di che cosa?
Il bando di affidamento del servizio di educativa territoriale.
Certo.
Essendoci delle maggiori entrate ed essendo credo in fase di redazione oltre che del bilancio che andiamo ad approvare oggi del bando, volevo capire se si trattava di maggiori risorse o comunque qualcosa di virtuoso che è un risparmio o,
Allora noi andremo ad avere queste risorse che naturalmente destiniamo comunque sull'attività rivolta al disagio e sicuramente insomma è una, come dire, un respiro, sia perché poi sicuramente incrementare alcune attività, no? Adesso per esempio si stava cercando, se si riesce, ma io penso che con l'aiuto di Chiara si riesce, ad integrare le attività del consorzio con le nostre attività e quindi che rientrino ufficialmente all'interno di un progetto e che siano anche titolate le nostre educatrici a trascrivere relazioni piuttosto che fare pareri, perché in realtà se tu non hai una convenzione o non hai qualcosa che ti riconosce, in realtà c'è sempre ogni volta l'autorizzazione a richiedere che le nostre educatrici possano seguire il minore nell'accompagnamento alla visita presso i genitori, piuttosto che, quindi sicuramente sono delle economie che ci torneranno utili, anche perché sapete benissimo che il lavoro che fa il SET è molto importante, oltretutto stanno veramente aumentando la casistica dei disagi. La scuola poi è un termometro che ci dice esattamente insomma, che l'aiuto, il sostegno deve arrivare in tempo, altrimenti diventa anche l'inserimento sociale di questi ragazzi nell'ambito scolastico diventa molto, molto
l'importanza pesante. Del progetto in dubbio ben venga, certo. Aggiungo che negli anni comunque il CISA per i minori in cui era presente un decreto del giudice, no? E quindi vanno seguiti per obbligo, diciamo, certo. E l'educativa territoriale del comune effettuava gli incontri, adesso non entriamo poi nel esatto, il CISA ha sempre comunque riconosciuto queste ore, questi pagamenti. Il fatto che vengano fissati in maniera diciamo forfettaria può essere sicuramente un bene. Io mi ricordo che negli anni si è passati dai 28 ai 35 mila euro annui riconosciuti dal CISA all'allora farmacia e poi al bando, quello che è stato, in base alle ore. È chiaro che nell'anno in cui ci sono, quindi è una media, diciamo, forse siamo riusciti a spuntare qualche euro in più.
Bisogna vedere... messi intorno al tavolo con...
No, per dire che è bene una convenzione, è bene nuove risorse, di fatto però siamo su un trend più o meno.
Era superiore quello con la farmacia, vero che era superiore?
Dipendeva dalle ore dei casi, quindi se un anno c'erano maggiori decreti, chiaramente ci entravano più soldi, però era indice di un disagio maggiore. C'erano invece delle annate in cui io mi ricordo 28.000 euro.
C'erano delle cioè che.
Ah, ecco, 150 ore.
Eravamo un po' scioccati.
Sì, infatti, certo. Dopo la farmacia non...
Sì,
non
c'era un problema di natura del consorzio sostanzialmente economico e soppressione dei servizi, e quindi poi ben venga che appunto questa buona prassi ritorni.
Non dimentichiamo che per esempio il comune di Galeate ha usufruito dell'isola dei desideri per anni.
Sì, lo sappiamo.
Era pagato dal consorzio.
Sappiamo che...
Sappiamo.
Prima in un'altra delibera e in un contesto diverso abbiamo citato volutamente la politica dei due forni. Cameri da sempre ha scelto di avere un'educativa territoriale propria, virtuosa, un servizio importante, e lo abbiamo chiaramente pagato. È stato un investimento importante, però è chiaro che altri comuni hanno ricevuto di più da questo punto di vista. Solo un'altra curiosità per quanto riguarda invece gli impianti sportivi. Leggevo tra le tante cose che si effettueranno studi ed interventi sul risparmio energetico, in particolare sulla riduzione della dispersione termica nella palestra fitness con la posa di vetrate lucernari, di pellicole antiriflesso e o tende di classe di reazione al fuoco adeguata, che è una delle tante operazioni che la ditta Notari si era proposta in maniera più o meno obbligata dal comune nel corso delle tante relazioni effettuate anche dall'ingegner Parmigiani, per cercare di andare a sopperire quelli che erano i problemi tecnico-strutturali e le carenze da subito manifestate. E questo era in particolare uno degli interventi, diciamo, con il bollino rosso, cioè uno di quelli più importanti e che avevano un impatto maggiore a livello di efficientamento energetico. Questo tipo di studio o di intervento, quindi, visto che ne avevamo già parlato la volta scorsa, sarà effettuato dalla ditta Notari, scusate il termine, a gratis, come si era non solo ventilato ma anche messo nero su bianco e da voi sollecitato, oppure è un discorso totalmente differente?
Sì, sicuramente, assessore Siano, sicuramente è una valutazione che stiamo prendendo insieme all'ufficio tecnico, perché io all'epoca non ero in essere, più che altro può rispondere molto chiaramente, ma sono d'accordo con voi, sicuramente l'assessore Pacileo o qualcun altro, però la stiamo prendendo in considerazione, perché più lettere stiamo cercando di mettere insieme perché abbiamo riscontrato qualcos'altro che... ci sta, voglio dire, era anche a vostra conoscenza. Quindi noi intanto faremo uno studio per capire qual è il costo di queste tra virgolette tende o non tende o pellicole o quant'altro, però sicuramente se era nel famoso capitolato in essere della ditta Notari, io o meglio anche l'assessore al patrimonio farà in modo da fare due righe e chiedere giustamente il completamento della famosa opera.
Anche perché la quantificazione economica di questo intervento era già stata effettuata, quindi è sicuramente in possesso dell'ufficio tecnico. È vero che sono passati trascorsi 2 o 3 anni, però diciamo che l'intervento, credo che il grosso dello studio era stato fatto, per questo chiedevo. E invece per quanto riguarda la palestra di Via Mare, si parla di una segnatura dei campi da gioco.
Sì, Può essere fattibile perché sembra che alcune linee basket in modo particolare sono cambiate e lì non sono state fatte, almeno non mi risulta. Però il problema è che sono saltate alcune strisce, alcune fasce. Avendo ricevuto un introito dei famosi 2 euro, riusciamo a intervenire sicuramente a fare delle innovazioni in materia. Ecco perché
chiedevo perché dopo credo una decina d'anni almeno, nel 2013 era stato quando era cambiata anche proprio la normativa del basket con il disegno differente delle lunette, era già stata fatta la ritracciatura di tutte i campi da gioco, sia basket che pallavolo, considerando che in genere sono interventi appunto che hanno una durata decisamente importante. Volevo capire se c'era stato un problema di atto vandalico piuttosto che di incidente o se c'era una questione differente. No.
No, credo che lì qualcosa è saltato come vernice da qualche parte, almeno perché la scuola ci ha fatto più volte presente, probabilmente anche quando c'era stata la rotellistica, qualcosa del genere, che ha fatto sì che avvenisse, credo, un qualcosa del genere. Però con chi...
Quindi interventi puntuali mirati, stiamo parlando?
Sì, 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 sì.
Quindi
certo.
Non una risegnatura complessiva?
No, assolutamente, no, ci mancherebbe. No, vabbè, è stata messa giù in un altro modo.
Diciamo
sì,
che
sì,
no, si parlava
di alcuni punti.
Segnatura campi da gioco, sembrava...
No,
che
appunto, però era... Sì, no,
visto sottinteso, che era stato appena oggetto di un intervento
era
che ci era costato
di recuperare quelle fasce
tra i 2 e i 3 mila euro, mi ricordo, la risegnatura completa.
Manutenzione, tra virgolette, diciamo, ordinaria.
Ok.
Niente di...
Manutenzione
no,
ordinaria.
Assolutamente.
Grazie.
Consigliere Monfrinoli, no, non ho voglia, è un po' tardi, volevo solo dire, quello abbiamo visto poi per l'allegato 3, già con la dottoressa Vecchio avevo sottolineato, probabilmente col tempo ci arriveremo, che spesso e volentieri è più chiaro, no, il DUP, e nel momento in cui fa le sue sintesi, no, per quanto riguarda sulle missioni, missione 15, missione 12, missione, che non poi la lettura di quello, quindi bisognerebbe, come dicevo, in un discorso molto, molto semplice e molto chiaro, spesso e volentieri magari riportare, no, alcune di queste sintesi che sono, come dico, più chiare rispetto a quello che poi sono i contenuti del bilancio, si capisce meglio da qua che non da tutta la lettura diciamo delle carte che poi vanno poi per macro o chiamiamoli macro aggregati, che non riesci a capire poi come sono destinati, no, alcune spese oppure certo vanno per missioni e quindi diventa difficile. Quindi detto questo, impareremo, no, la lettura, perché la lettura di un bilancio così fatto armonizzato non è sempre dei più facili. Detto questo, le osservazioni fatte dal mio, volevo solo un piccolo chiarimento, ma non è importante, è solo un chiarimento. Per quanto riguarda la missione 20, fondi e accantonamenti, dove si parla del fondo di riserva, dottoressa, dove è stato previsto di competenze di cassa per l'anno 2016 32.530. Io mi chiedevo, però posso sbagliare, abbia pazienza, se sulla cassa, come mai l'importo è identico? Sulla cassa non avrebbe dovuto essere, non quella di, sulla cassa, non dovevano essere compresi anche i residui e quindi modificare l'importo? Parlo della missione 20, DUP, per quanto riguarda fondo di riserva, di competenza e di cassa. Mi dica, competenze cassa.
Del 0,3 massimo 2%,
sì, però
il vecchio fondo di riserva, quello c'è, il fondo di cassa non l'ho messo.
No, perché vedevo competenze cassa.
No, Allora, se lei però guarda la nota, lì? Guardi la nota, la nota mia, la nota integrativa.
Sì, la sua nota integrativa.
I fondi sono tre: il fondo crediti dubbi esigibilità, sì. C'è il fondo di riserva, c'è del solito calcolato come al solito, peraltro sì. Abbastanza al minimo. Il fondo cassa non l'ho previsto perché noi abbiamo comunque un fondo cassa di tesoreria che obiettivamente
lo so,
come dire,
è per quello che glielo chiedo. Però qui come lo leggo allora su questa pagina del DUP? E questo è il problema, che io non. Poi sono le letture incrociate che mi destabilizzano.
No, dammi il DUP, mi serve il DUP.
Sul DUP, missione 20. La pagina non glielo so dire. È solo un appunto, perché poi da una parte non l'ho visto, da un'altra parte non capisco. Probabilmente sbaglio, abbiate pazienza perché questo nuovo bilancio per me lo sto macinando con calma.
La spiegazione nella nota integrativa, adesso sto cercando a missione 20, vediamo se la trovo.
Fondi e contanamenti.
Eccolo qua. Eccolo qua. Allora, lo stanziamento del fondo di riserva ci siamo, sono i 32.
Sono d'accordo.
Ok. Che ho riportato uguale.
Sì, sì.
Ok. Lo stanziamento del fondo di cassa noi però non ce l'abbiamo.
Ho visto.
Quindi è rimasto, nel senso che
una refuso,
nel
insomma, ecco, era quello che volevo
capire. Ma noi
capire.
Non l'abbiamo messo. Infatti nella nota integrativa io non l'ho previsto il fondo di non c'è il metodo
lo
di
lo so
calcolo,
infatti perché come di là non l'ho visto di qui ho detto ma no. Quindi va bene, questo è un
okay.
È un automatismo che è andato così, insomma.
No, è chiaro che è prudenziale prevedere un fondo di cassa, però obiettivamente noi abbiamo anche un fondo in tesoreria che ancora
va
ci
bene.
Permette di magari per quest'anno di respirare,
va insomma, bene, va bene, va bene. Solamente un chiarimento, grazie.
Consigliere Daniele Messina, anche in una chiacchierata fatta con la dottoressa Vecchio cercava di spiegarmi come inserire le torte delle missioni nel DUP e cercare di far quadrare le relazioni con quelle che poi sono i dati di riferimento, con un'impostazione un po' diversa a quella alla quale eravamo abituati in precedenza, ma ci faremo l'abitudine. Sì, si tratta sostanzialmente nella parte strategica di, così, di rivedere anche dei progetti che già avevamo ritrovato nel DUP del 2015. Io ho visto che ci sono delle azioni che sono state proprio ciclicamente riportate dal DUP del 2015 al DUP del 2016, come l'implementazione dell'impianto Wi-Fi, la verifica e la progettazione dell'impianto di videosorveglianza all'isola ecologica, gli interventi per il contenimento delle spese energetiche al palazzetto dello sport, gli interventi per trovare dei finanziatori per un ampliamento del cimitero comunale e varie manutenzioni, insomma non sto qui a ripetere altrimenti faccio l'eco all'assessore Pacileo. C'era però una voce che non ho più trovato nella sezione ambiente, che era quella riferita alla predisposizione di un progetto per la realizzazione di un area sgambamento cani. Volevo capire se si trattava di un progetto ancora nei desiderata dell'amministrazione o se si era pensato di provvedere diversamente.
Allora, l'area sgambamento cani, al momento siamo in contatto con un costruttore che come area di scambio per avere la licenza edilizia dovrebbe farci l'area sgambamento e dai primi di gennaio che deve venire in comune a prendere le autorizzazioni a costruire, perché sarebbero a scomputo, ad oggi pur l'architetto Margherita Testa l'ha chiamato varie volte, non si è ancora fatto vedere. Nel caso in cui non venga a ritirare la licenza edilizia, ci attiveremo in modo diverso.
Va bene, grazie della risposta.
Bene, se non ci sono altri interventi, metterei in votazione il bilancio. Devo prendere. No, siccome. domani ti puoi riposare.
E no, non avevo, stavo, no, no, per cortesia, non è il caso, no, ero, non avevo capito, cioè erano, era un intervento che è stato richiesto a scomputo degli oneri di urbanizzazione, così ho capito bene?
No, no, no.
Com'era?
No, era una Luisa, come era?
Perché io non ho capito.
Assessore Crespi,
non
l'impresa,
sì.
L'impresa, no, ha un'area per servizi di cui ha bisogno la capacità insediativa da trasportare da quell'area, cede, è già di proprietà sua quella, quel terreno, cede il terreno al, al comune ed estrapola la, prende la capacità insediativa da trasportare sul, ecco. Niente, fa una recinzione, non è che sia un lavoro di quelli. Stiamo aspettando che venga a ritirare il permesso di costruzione per poter fare poi l'intervento, che consiste in una recinzione, si trova già. La realtà, ecco, per cui non è che sia una cosa. C'è una recinzione da fare, ecco, va bene, tutto lì.
Comunque. C'è pronta anche la soluzione B, nel senso che se non dovesse, abbiamo già, rimane una cosa che intendiamo realizzare comunque, almeno proviamo a realizzare a Cameri un'area di sgambamento, vediamo come può essere utilizzata, se utilizzata bene, se dobbiamo incrementarla, lo so. Bene, se non ci sono altri interventi, metto in votazione il nono punto all'ordine del giorno, approvazione della nota di aggiornamento al DUP 2016-2018 e del bilancio di previsione finanziario 2016-2018. Chi è favorevole? Chi è contrario? Votiamo anche l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Chi è contrario? Bene, io vi ringrazio. Qua nell'ordine del giorno c'era scritto comunicazioni del sindaco.